Se sei un professionista o un imprenditore, scrivere un libro può distinguerti dagli altri e costruire il tuo brand. Mi chiamo Marzia Tomasin, sono una ghostwriter e digital copywriter e voglio raccontarti le storie di coloro che hanno pubblicato un libro e la loro vita non è stata più la stessa. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Per Iscritto. L'ospite di oggi è Andrea Bettini, uno scrittore, uno storyteller, un ghostwriter che, come lui stesso dice, vive di storie. Andrea Bettini si occupa in particolare di narrazione di impresa, ma prima di cominciare a scrivere, osserva e ascolta tutto ciò che gli sta intorno e inizia così ad annotare sulla sua preziosa agenda, rigorosamente di carta, appunti e pensieri che gli passano per la mente. A questo punto però, mi ha detto, è fondamentale darsi un metodo e solo dopo averlo fatto comincia a scrivere, con impegno e con il piacere di farlo. Andrea Bettini lavora con le imprese da tanti anni e racconta in questa intervista l'importanza di una consapevolezza da parte di chi si affida a questa metodologia che è lo storytelling e del coraggio di mettersi a nudo poiché tutto ciò è fondamentale per costruire una narrazione coerente ed efficace. La narrazione del sé professionale è oggi una grande opportunità da non sprecare e sul finire di questa intervista Andrea Bettini dà dei consigli molto utili da mettere subito in pratica per raccontarsi in maniera efficace. So che siete curiosi e allora dai, un consiglio ve lo anticipo io. Siate sempre voi stessi. Ascoltiamo ora l'intervista ad Andrea Bettini. Ciao Andrea, benvenuto Per Iscritto.
Buongiorno Marzia, come stai? Tutto bene?
Tutto bene, grazie. Io sono molto contenta di averti qui oggi perché noi ci siamo conosciuti in realtà quando io proprio ho cominciato a muovere i primi passi e questo podcast ancora non esisteva, quindi diciamo che sono cambiate un po' di cose e ci tenevo tanto ad averti e finalmente insomma ci sono riuscita.
Bene, grazie. Guarda, è un piacere anche per me. E ti ringrazio anche per l'opportunità e anche di averti portato in fortuna, possiamo dirlo?
Sicuramente, quindi due volte grazie. Senti Andrea, sul tuo sito c'è una frase bellissima: io sono uno storyteller e vivo di storie. Allora ho pensato, sei nel posto giusto perché il scritto è fatto di storie e quindi cerchiamo adesso di entrare nel tuo mondo di storie. Fai tante cose, tante competenze, esperto di corporate storytelling, writer, autore, coautore di diversi libri. Allora cominciamo dai libri, perché qui a Per Iscritto parliamo di questo, ma anche di come si scrivono i libri. D'accordo. E quindi la prima domanda è questa: come scrivi i tuoi libri? Come ti organizzi? Come imposti il lavoro?
Una domanda semplice, semplice.
Come fai? Certo.
Allora, guarda, prima di scrivere, quindi prima di prendere in mano una penna o iniziare a digitare sui tasti, e credo che forse questo vale anche per te, è fondamentale osservare. Quindi la vista, ascoltare tutto ciò che ti circonda, perché credo che sia proprio basilare. Fatto questo, io ad esempio inizio con, tu mi parlavi di strumenti, ho la mia agendina, ne ho una delle tante, e inizio ad appuntare quelle cose che magari sono frasi, pensieri, magari non hanno una loro struttura ancora organica, però che magari per me hanno rappresentato qualcosa in quello specifico momento. Poi, avendo anche una memoria corta, mi servono molto questi appunti. E dopo, se parliamo invece di iniziare a strutturare qualcosa che può essere legato a un progetto di narrazione di impresa, a un saggio o quant'altro, è chiaro che lì bisogna individuare un'idea di massima, una struttura e darsi un metodo di lavoro. Questo è un po'. Quindi c'è una componente sicuramente poetica e creativa, però poi deve esserci anche metodo, impegno e il piacere di fare poi quello che stai facendo. Ecco.
Beh, ovviamente la passione è una componente fondamentale del nostro lavoro, però come dicevo prima, i libri non li hai scritti soltanto da solo, ma in particolare uno come coautore assieme a Francesco Gavatorta, che salutiamo perché è stato anche lui nostro ospite non tanto tempo fa, e quindi è una bella occasione per parlare anche del libro che avete scritto assieme, Personal Storytelling, pubblicato da Franco Angeli. E raccontaci un po' invece, com'è andata questa esperienza di scrittura a quattro mani? Qual è la differenza più importante tra lo scrivere da soli e lo scrivere invece assieme ad un'altra persona?
Ok, allora prima di parlare dell'esperienza a quattro mani devo anch'io appunto fare una piccola postilla legata proprio a Francesco perché prima di essere coautori è stata un'occasione per me per conoscere una bella persona e un ottimo professionista, quindi quello già è una cosa fondamentale, anzi forse prima è nato questo rapporto di stima reciproco e poi c'è stata un'occasione data dall'inizio di una nuova collana, che è la collana Professioni Digitali di Franco Angeli, diretta da Alberto Maestri, che già Alberto conosceva Francesco, per me è fatto da trait d'union, ha visto in noi due un'opportunità per lavorare, effettivamente aveva visto bene, e devo dire che fare un'esperienza di lavoro a quattro mani è un'esperienza bella, importante, difficile per alcuni aspetti, ma allo stesso tempo stimolante perché ti mette alla prova, comunque hai un confronto continuo. Credo che bisogna anche lì trovare la giusta armonia, perché comunque anche in questo caso si è formata una coppia di fatto, e credo che con Francesco, nello specifico in questo testo, si è trovata questa giusta alchimia, perché credo che siamo riusciti a trasferire entrambi il nostro modo di comunicare e di mettere su carta dei concetti. Credo che appunto chi ci conosce leggendo il libro riesce anche a percepire quale parte di ognuno dei due si è occupato della stesura, ma allo stesso tempo è uscito, credo, un piccolo manuale che ha una sua uniformità nonostante la differenza di approccio.
È come un po' suonare nella stessa orchestra, no?
Sì.
Ognuno dà il suo contributo
Sì.
e poi alla fine si suona la stessa musica,
Ecco,
quindi questo.
l'importante a proposito di tornare al discorso di metodo, avere uno stesso spartito, cioè sapere quale spartito suonare, perché altrimenti magari si rischia di fare due belle musiche, ma che poi insieme creano delle stonature.
Certo. Torniamo ai tuoi libri. Come
Sì.
dicevo, ne hai pubblicati già diversi, ma ne parleremo tra poco. Io prima volevo chiederti una cosa legata proprio alla tua attività professionale. Nell'attività professionale di Andrea Bettini, prima di scrivere il tuo primissimo libro e quella che hai adesso, dopo che di libri appunto ne hai già pubblicati parecchi, che cosa è cambiato? Quali vantaggi ti hanno portato tutti questi libri dal punto di vista professionale?
Ti direi che prima di parlare un attimo dei vantaggi che sono arrivati dalla pubblicazione dei libri, quello che c'è stato a monte, che appunto è tutto quel lavoro che è nato con molta passione, ma con molto impegno, come tu stessa prima mi parlavi al momento del tuo esordio. La scrittura, visto che siamo in un luogo di scrittura e di libri, è una cosa straordinaria, però non è, lo dico sempre, non è solo un gesto creativo. Non è solo quel momento poetico dove si sta per aspettare che arrivi magari anche fonte di una musa ispiratrice, quello spunto per scrivere la cosa che ognuno di noi vorrebbe scrivere, che è quella che poi, quella cosa bella che magari poi viene condivisa da altri. Quindi il lavoro che è stato fatto a monte prima è stato un lavoro molto, molto importante, cioè proprio di palestra di scrittura, direi, dove proprio attraverso, mi ricordo, un blog mi ero imposto di scrivere ogni giorno un pezzo, perché tu devi allenare, è proprio anche questione di allenamento. E credo che se non avessi fatto tutta quella palestra lì, non avrei potuto partecipare, dico, alla maratona, e maratona intesa poi come pubblicazione dei libri, che poi, come mi chiedevi tu, è chiaro che hanno portato quali vantaggi hanno portato? Sicuramente hanno portato un riconoscimento che è stato anche lì il frutto di un lavoro. In termini di visibilità, sicuramente è aumentata. Per me come lavoro non è cambiato molto, perché quello che facevo prima lo faccio anche oggi con molto entusiasmo. È cambiata forse appunto che, per quanto riguarda il mio mondo, che è un mondo di scrittura legato soprattutto alla narrazione d'impresa, ho avuto una visibilità maggiore. Questo certo, è un po', diciamo, il vantaggio maggiore è data da una pubblicazione di una serie di libri, ecco.
Che questo è, diciamo, anche il vantaggio principale che tutti i professionisti che poi ho incontrato per iscritto me l'hanno proprio testimoniato, che hanno ottenuto visibilità, autorevolezza, nuove opportunità lavorative
Certo,
anche sicuramente.
assolutamente, assolutamente.
Allora, addentriamoci, Andrea, in questo magico mondo della narrazione.
Vai.
Qui a Per Iscritto veramente, io cerco di parlarne tanto, ho ospitato anche diversi personaggi, esperti di storytelling, che con la narrazione, con le tecniche di narrazione proprio praticamente ci vivo, più che
Sì.
ci lavorano. E quindi oggi chiedo anche a te di darci ovviamente il tuo contributo su questo tema. E ti vorrei chiedere questo: la tecnica narrativa può essere utilizzata come un attivatore per il raggiungimento di determinati risultati e soprattutto quando parliamo di aziende, possono veramente queste tecniche narrative fare la differenza. Però, secondo te, come si fa a capire qual è il modo giusto per narrare una storia? Da quali elementi si parte?
Io dico sempre che prima di narrare, innanzitutto deve esserci una consapevolezza da parte del tuo committente. Se parliamo appunto di narrazione d'impresa, lo dico sempre, è un atto importante da parte di un imprenditore, di un'azienda, a raccontarsi, perché non è una semplice facciamo una nuova campagna pubblicitaria, facciamo una nuova attività di comunicazione, è mettersi a nudo. E dico questo perché già un po' ti voglio snocciolare qual è secondo me uno dei primi pilastri che deve esserci poi in una narrazione efficace, che deve esserci la coerenza. Quindi lavorare su un progetto di narrazione di impresa, prima di tutto, quindi deve esserci la capacità dell'imprenditore di capire cosa vuol dire utilizzare questa metodologia, e capire che questa metodologia può essere utilizzata solo se poi si riesce a tirar fuori gli effettivi valori identificativi di un'impresa, altrimenti si rischia poi di creare il cosiddetto anche effetto boomerang, perché tu puoi anche costruire delle bellissime storie, ma se non sono rappresentative del soggetto, in questo caso dell'organizzazione aziendale che vai a raccontare, possono essere controproducenti. Quindi credo che prima di tutto deve esserci un dialogo molto onesto tra chi si occupa di narrazione d'impresa, quindi tra i professionisti e l'imprenditore, il manager e l'impresa che vuole iniziare un progetto, un percorso di questo tipo. Credo proprio che sia l'elemento da chiarire fin da subito. Non so se
Certo.
sono stato abbastanza esaustivo nella tua domanda.
Sei stato chiarissimo, sì, effettivamente è proprio così.
No, se mi permette, aggiungo solo una cosa, perché
Sì.
tornando sempre, che purtroppo stiamo facendo un bellissimo lavoro. Ma c'è, cioè, questa spada di Damocle legata a questo termine che è storytelling. Perché? Perché, ahimè, è il termine più conosciuto, più utilizzato, più abusato, ma purtroppo, come spesso capita in queste circostanze, non si va oltre, ci si ferma solo al naming e non si va a capire cosa c'è dietro. E questo può creare delle distorsioni anche a livello poi di chi vuole applicare questa metodologia, che ha molti, ma molti ambiti di applicazione, ecco.
È verissimo, infatti io cerco anche di parlarne anche per questo, no? Proprio per far capire cos'è effettivamente lo storytelling, che non significa raccontare storie, così è una comunicazione attraverso i racconti e cercare di creare dei significati condivisi, è tantissimo e può fare veramente tanto per un'azienda. Quindi anche noi in questo momento, grazie a te, stiamo dando il nostro contributo per far apprezzare quelle che sono le grandi potenzialità dello storytelling. Andrea, senti, ascolta questa frase. Mi raccomando, lei deve essere come una spugna. Osservi, chieda, impari e non smetta mai di essere curioso. Che cosa ti ricorda e soprattutto che cosa ha a che fare con la narrazione?
Ma innanzitutto ti ringrazio perché ti trovo particolarmente preparata, perché questa frase che ricordo molto bene, che poi ho riportato non siamo mica la Coca-Cola, ma abbiamo una bella storia da raccontare, è una frase che mi è stata detta quando ho iniziato a lavorare. Io lo dico sempre, sono l'esempio virtuoso che lo sportello stage della Camera di Commercio funziona, perché io il mio primo lavoro l'ho ottenuto in questo modo, attraverso. Sono stato selezionato da un'azienda di Verona, una web agency, e queste parole che tu hai citato erano le parole di questo responsabile dell'ufficio dello sportello stage, che come tutte le cose poi non c'è, nulla è mai lasciato al caso, cioè queste parole veramente le ho fatte mie, ma mi sono poi sempre ripromesso di metterle in pratica, perché poi non deve essere solo un mantra che ripeti, ma deve essere anche, devono esserci delle azioni poi conseguenziali a questo. Ed è un po' il mio modo di operare, cioè il mio modo di vivere e di lavorare. Credo che sia fondamentale guardarsi sempre attorno, essere curiosi. Guarda, questa frase la ripeto sempre anche quando sono di fronte mi capita di essere di fronte spesso anche a delle aule di studenti e quant'altro, le ripeto sempre perché è fondamentale, assorbire, perché purtroppo anche siamo bombardati da tantissimi stimoli, ma spesso questi stimoli non riusciamo né a filtrarli né a metterli a fuoco, e questo purtroppo è un limite. Invece dobbiamo essere veramente degli ottimi ricettori, fare nostro tutto ciò che ci interessa, cercare anche di selezionare poi quello che magari è un superfluo e di metterlo in pratica, anche perché credo che ormai anche a livello professionale noi dobbiamo tenere presente, a prescindere da quello che facciamo, che gli spunti possono arrivare da qualunque situazione, quindi anche per un imprenditore, dall'arte, dalla filosofia, si tratta di percepire di tutti questi messaggi e poi decifrarli e metterli in pratica. Ecco. Grazie per aver ripreso questa frase.
Figurati, anzi, non a caso sono andata a ripescarla anche perché mi sembrava proprio un consiglio bello da dare a tutte le persone che si avvicinano, no, al mondo della narrazione.
Guarda, aggiungo un'altra cosa. Questa frase, pensa, che mi ha permesso appunto di iniziare a lavorare, e il destino ha voluto che la società dove ho iniziato a lavorare si chiama tuttora Upgrade. Che anche questa è una cosa che mi sono un attimo tatuato, anche se non ho tatuaggi, perché credo che ognuno di noi deve avere questa attitudine di essere sempre, di aggiornarsi e di migliorarsi. Ecco, credo che sia fondamentale.
E sono pienamente d'accordo con te. Senti, Andrea, nel tuo primo libro, Non siamo mica la Coca-Cola, ma abbiamo una bella storia da raccontare,
Che
hai già.
titolo lungo!
Sì, un pochino, sembra un bel titolo, è diverso se non altro nel settore. Qui ho cercato di divulgare, proprio di far capire che cos'è il corporate storytelling e l'hai fatto in modo particolare, diverso, perché questo libro non ha un taglio accademico. E per far capire appunto le potenzialità di questa disciplina, tu praticamente hai fatto storytelling dello storytelling, hai raccontato quelle che sono state un po' le tue esperienze professionali che hai vissuto, le hai analizzate in modo da far vedere a chi legge i risultati appunto che si possono ottenere. Chi legge però questo libro capisce che il corporate storytelling non si applica soltanto banalmente, come si potrebbe pensare, alla comunicazione, ma anche al prodotto, al marketing e alle risorse umane. E so che su quest'ultimo aspetto tu ti senti particolarmente coinvolto. E quindi mi è venuto così lo spunto, ho pensato di chiederti come si può lavorare sulle risorse umane attraverso lo storytelling e quali risultati si possono ottenere.
Ti rispondo facendoti una domanda che spesso gli imprenditori mi fanno. C'è il cosiddetto KPI negli investimenti che fanno giustamente le imprese. E qual è il KPI, e quindi anche il ritorno dell'investimento di un progetto di storytelling? Io dico sempre, soprattutto se questa metodologia viene applicata in ambito risorse umane, qual è il valore aggiunto di avere delle persone motivate? Credo che non ci sia miglior risultato di avere dei collaboratori che si sentano parte di una storia comune, che questa è la cosa fondamentale, e che possono esprimersi, mettere a disposizione tutte le loro competenze. Quando io ho la possibilità di confrontarmi e di utilizzare la metodologia del corpo storico nell'ambito delle risorse umane, devo dire che sono quelle situazioni dove cerco di dare come al solito il massimo possibile, ma anche ricevo tantissimo. Perché riuscire attraverso questa tecnica a ricreare quello spirito di squadra, a riprendere in mano quei valori fondanti che magari ci sono in tutte le aziende, ma che naturalmente, come tutte le aziende, si è sempre coinvolti nell'operatività, nel fare, poi si perdono di vista i valori fondanti di un'impresa e perché si è deciso di costituire un'impresa che non è solo per creare un mero profitto, ma deve esserci qualche altra motivazione, almeno si spera. E se si riesce a riprendere questi aspetti e condividerli con tutti i collaboratori, quando dico tutti i collaboratori proprio intendo dalle prime alle ultime linee, credo che insomma si possa fare delle cose veramente, veramente importanti. E quindi in ambito risorse umane è veramente, lo dico sempre, un attivatore, come dicevi te, per riprendere in mano questi aspetti, oltre anche che certe volte anche per essere da stimolo per creare dei cambiamenti che in alcune situazioni bisogna che un'azienda affronti per procedere poi nel suo percorso evolutivo, ecco.
Diciamo che questi valori forse sarebbe il caso di scriverli sui muri veramente delle aziende, di modo che siano di ispirazione a tutti, perché penso proprio che in questo modo aumenti anche la produttività, no? Quando sì. Ci si sente parte di un grande gruppo e si condivide un significato importante, dei valori che si sentono, poi ovviamente i risultati lo dimostrano su sì. Questo.
Guarda, questa cosa che tu dici l'abbiamo fatta, posso dire l'abbiamo fatta perché ho partecipato anch'io e lì è stato, perché naturalmente gli output di un prodotto di narrazione corporate sono i più diversi, in quel caso lì proprio non è stato creato un supporto, come supporto un libro, ma questo racconto proprio è stato un racconto che si è plasmato all'interno degli spazi dell'azienda, quindi e dove è stato praticamente un atto, un impegno da parte del titolare, ma di tutti i loro collaboratori, di chi si era come realtà aziendale e dove si voleva arrivare. Quindi credo che sia stato importante proprio scriverlo sui muri, perché lì alla fine ti scontri ogni mattina, è come guardarsi allo specchio. Puoi anche mentire, però poi prima o poi, insomma, guardandoti allo specchio, vedervi queste frasi che sono sottolineate, forse un pensiero lo fai, ecco.
Sì, fa un certo effetto, alla fine poi ci devi fare i conti.
Sì.
Senti Andrea, abbiamo parlato del tuo primissimo libro, ce n'è un altro, l'ultimo che hai pubblicato, che è proprio per la collana Romanzi di impresa della Franco Angeli, che si intitola La giusta dimensione. Qui tu praticamente racconti l'evoluzione che ha avuto la falegnameria di Attilio Zordan. Zordan, ecco, temevo di sbagliare l'accento, che poi è diventata la Zordan SRL, società benefit con a capo i suoi figli.
Sì.
E praticamente tu qui metti in evidenza un elemento molto importante, cioè quell'evoluzione, quel cambiamento che oggi un po' tutte le imprese, dalla più piccola alla più grande, devono in sostanza mettere in atto se vogliono sopravvivere. E lo hai fatto mettendo insieme fatti ed emozioni, usando un linguaggio articolato, nel senso che era fatto di parole, però arricchito anche da immagini, da contenuti multimediali, quindi insomma un bel modo di raccontare questa storia aziendale. Chi legge questo libro però, alla fine, qual è il valore aggiunto che si porta a casa?
Il valore aggiunto è che dovrebbe porsi delle domande e allo stesso tempo darsi delle risposte con delle azioni concrete. Quando siamo messi a tavolino con Maurizio Zordan, che è uno dei tre fratelli, poi sta portando avanti l'azienda, sul perché, sul significato di fare un libro del genere, perché loro l'hanno fatto in un momento di anniversario, quindi si poteva fare il classico libro autocelebrativo, o si poteva strutturare invece un racconto che ha anche l'ambizione di attivare qualcosa, tornando al discorso di prima. In questo caso l'obiettivo è quello che l'imprenditore, il manager di turno che legge questo racconto, che comunque è una storia proprio italiana, perché proprio anche proprio come percorso temporale di questa falegnameria che proprio ha avuto una sua evoluzione, poteva rimanere una piccola falegnameria di provincia, invece è diventata qualcosa di più, però non ha perso di vista, come dice il sottotitolo, due aspetti, che sono le persone e i valori. Quindi vedi che alla fine torniamo sempre lì. E l'obiettivo del libro è che chi lo legge, quindi questi altri imprenditori, perché poi è rivolto anche a questa tipologia di persone, dovrebbe creare quelle suggestioni di rivedere proprio anche il loro modello di business. Perché ormai fare impresa, io mi occupo di io, e entro e esco nelle aziende tutti i giorni, dalle più diverse, e non si può ormai pensare di fare un'attività di business slegata da alcuni temi che possono essere la sostenibilità ambientale, che può essere il clima aziendale, che può essere cosa fai tu per la comunità. Quindi per assurdo sono dei principi che nascono da tempi lontani. Basta riprendere principi olivettiani, che ogni tanto io vengo felicemente, dico, accusato di essere un olivettiano, ad esempio, ad altre situazioni, perché tipo l'azienda dove andiamo a raccontare è situata in quel di Valdagno, e lì c'è stato un altro visionario che insomma, come in Marzotto, che hanno fatto un'impresa che andava al di là del solo fare delle cose, ma avevano pensato a un'impresa che fosse sostenibile da tanti punti di vista. Quindi questo libro è un libro, ti dico, che ci tengo, perché spero che riesca a contaminare positivamente i lettori, proprio a ripensare proprio al significato di fare impresa oggi.
Andrea, avere la possibilità di narrare una storia è una cosa innanzitutto bellissima per chi come me, come te, fa questa professione, quindi ha prima di tutto una grande passione per la scrittura, però è anche una grandissima opportunità che l'azienda e anche il professionista individuale hanno e non devono lasciarsi sfuggire. In molti casi però la sprecano perché non riescono a capire che c'è la necessità che alla base ci sia una strategia. Io lo dico sempre qui a per iscritto, ci vuole una strategia anche per scrivere un libro. E quindi come si costruisce secondo te la strategia di una narrazione? Che cosa dobbiamo fare particolarmente attenzione?
Allora, mi fa piacere che tu parli di strategia, perché la società che ho fondato insieme ad altri soci ormai quasi 2 anni fa si chiama Strategiche, quindi tanto per rimarcare l'importanza di questo. Come si costruisce una strategia legata alla narrazione? Anche qui bisogna partire, secondo me, da qual è l'obiettivo, cioè cosa voglio ottenere attraverso questo percorso, che, come ho detto, è un percorso impegnativo per un'impresa, perché va a lavorare veramente a livello molto anche introspettivo, quindi è un lavoro, insomma, importante. Fatto quello, cioè definito l'obiettivo, bisogna capire poi quali sono gli strumenti che si vogliono adottare per fare questa narrazione e i linguaggi, perché lo dico sempre, io come te ho il piacere e la fortuna di utilizzare le parole come linguaggio di narrazione, però oggi viviamo e abbiamo la possibilità di utilizzare i linguaggi più diversi, dall'immagine fotografica ai video, alla ritrattistica, cioè non c'è un limite se non alla fantasia di quali linguaggi utilizzare. Quindi bisogna capire anche che linguaggi utilizzare e come questi si intersecano tra di loro. E bisogna aver ben chiaro poi anche a chi si vuole raccontare questa storia, perché bisogna presente che come un romanziere scrive un testo non per se stesso, ma perché poi venga letto, anche in un'ottica di narrazione d'impresa deve essere ben definito non tanto il target, ma l'audience, visto che parliamo di contenuti, che andranno a prendere il tuo testo, il tuo video e andranno ad ascoltarlo, vederlo, leggerlo. Quindi la strategia parte da un obiettivo per poi andare a definire linguaggi, strumenti, modalità, tempistica e audience di riferimento.
Andrea, senti, ci avviciniamo alla conclusione di questa intervista. Prima di salutarci, un'ultimissima domanda. Ripensando anche al libro che hai scritto appunto assieme a Francesco Gavatorta, Personal Storytelling, e alla possibilità di costruire una buona ma soprattutto efficace narrazione del sé professionale, un consiglio che ti senti di dare a chi magari ci sta ascoltando e vorrebbe provare a raccontarsi professionalmente?
Sì, guarda, nell'ultima parte del libro, insieme a Francesco proprio facciamo, che non è una lista esaustiva, però mettiamo almeno cinque elementi che bisogna almeno seguire. Che la prima regola, è che quando ti ho parlato di azienda era coerenza, nel caso del racconto del sé è sì te stesso. Sembra una frase fatta, ma io faccio sempre la differenza tra raccontare se stessi come persona e raccontare se stessi come personaggio. È una leggera sfumatura, ma posso garantirti che è una differenza enorme. Quindi, quando una persona decide di iniziare il proprio racconto, deve stare attenta a questa prima regola, cioè di essere se stesso e non raccontare uno stereotipo lontano da sé. Il secondo aspetto è non esagerare mai, perché spesso magari anche su chi si occupa di scrivere, poi anche una smania di voler anche creare quel racconto memorabile o quant'altro. Io dico sempre che la semplicità, certe volte, anzi, spesso e volentieri paga molto, molto di più. Non uscire dalle regole è un altro consiglio che diamo, perché comunque, soprattutto se parliamo di raccontarsi attraverso i social, sappiamo che ogni social poi ha una sua grammatica e quindi deve essere rispettata. Un'altra cosa importante, che questa, e qua si capisce anche il parallelismo poi tra il racconto del sé e quello di un'azienda, è mai, non rinnegare mai nulla. Perché non puoi permettertelo, perché ormai se hai fatto una cosa, se l'hai detta e l'hai condivisa, no, ormai il dado è tratto. Quindi non rinnegare, ma bensì vai a spiegare perché avevi fatto, avevi detto questa cosa. E un'ultima cosa che andiamo a indicare è quella di non aver paura di rinnovarsi. Quando parlo di rinnovarsi, intendo sia che comunque noi cambiamo fortunatamente perché abbiamo un nostro personale percorso di crescita e poi ci sono anche degli strumenti sempre nuovi che vengono introdotti, quindi se oggi va una piattaforma, domani magari ne va un'altra, quindi perché non sperimentarne di diverse?
Bene, ottimi consigli direi. Siamo arrivati alla conclusione di questa piacevolissima intervista. Io ringrazio di cuore Andrea Bettini. Andrea, grazie veramente. Sono veramente stata contenta di averti potuto finalmente ospitare per iscritto. L'augurio che ti faccio è veramente quello di continuare a scrivere ancora tante, tante storie e di farlo sempre con la tua voce, perché veramente si sente tanta, la tua scrittura è molto evocativa, c'è una grande sensibilità. Io personalmente quando trovo questo in uno scrittore è una cosa che mi colpisce sempre molto e quindi veramente mantieni questo tuo stile anche nelle storie che verranno.
Marta, non posso che ringraziarti per queste bellissime parole che hai detto e ancora una volta appunto per avermi dato la possibilità di essere ospite in questo tuo luogo magico dedicato alla scrittura.
Ringrazio di cuore Andrea Bettini per aver partecipato e ricordo a tutti voi ascoltatori che sul mio sito www.periscritto.it potrete trovare il video di questa intervista e nell'articolo i link per entrare in contatto più da vicino con Andrea. Dal mio sito potete anche scaricare la mia puntata speciale segreta che si intitola Il segreto degli scrittori, che è il mio piccolo e personale contributo per chi ha il grande desiderio di scrivere un libro, però è bloccato da tanti dubbi, paure e insicurezze. Amici, per rimanere sempre in contatto con me avete ovviamente la possibilità di scrivermi un'email. L'indirizzo è sempre lo stesso, per iscritto @umediaweb.com, e avete anche la possibilità di iscrivervi al mio canale Telegram, telegram.me/periscritto, per ricevere aggiornamenti sulle prossime puntate, qualche anticipazione sugli scrittori che verranno a raccontarsi a periscritto, e se volete ovviamente anche dare un contributo in più per cercare di far conoscere, di diffondere questo podcast, se anche voi condividete questo mio progetto che porto avanti ormai da un anno e mezzo quasi, con tanta passione e con tanto impegno, vi invito ad andare su iTunes e a lasciarmi una recensione. Basta andare nella sezione dei podcast, digitare nella buchetta di ricerca in alto a destra il nome per iscritto, e a quel punto vi si aprirà una pagina dalla quale vi potrete iscrivere al podcast, ma cliccando sulla tab valutazioni e recensioni esprimere il vostro grado di apprezzamento per questo podcast attraverso le 5 stellette di iTunes, o lasciarmi anche un commento scritto. Poi sarà per me un vero piacere leggervi nelle prossime puntate. Grazie a tutti per l'ascolto e l'appuntamento è per la prossima puntata. Ciao! Se sei un professionista o un imprenditore, scrivere un libro può distinguerti dagli altri e costruire il tuo brand. Mi chiamo Marzia Tomasin, sono una ghostwriter e digital copywriter e voglio raccontarti le storie di coloro che hanno pubblicato un libro e la loro vita non è stata più la stessa.